Martedì 17 dicembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana sulla Rincontri Blu Cortona, le cui frequenze sono come sempre 88.4 e 92.8. Ai microfoni si trova come sempre Stefano Bertini che vi augura il suo buongiorno. Castiglione Fiorentino e Cortona sono al centro delle notizie di oggi. E partiamo appunto con la città del Cassero, con una notizia di cronaca. È stato preso a calci e portato via un giochino per bambini installato nell'area bimbi del Parco Presentini. Le famiglie si sono rese disponibili al risarcimento del danno. Sono stati denunciati per danneggiamento e furto aggravato alla procura dei minori due minorenni aretini, uno residente nel comune di Arezzo e l'altro in quello di Cortona. I due durante la notte hanno danneggiato e portato via un gioco per bambini installato nell'area destinata ai bimbi del Parco Presentini. L'episodio risale a qualche settimana addietro, quando i due amici, complici la notte, hanno deciso di rompere e portarsi via un giochino. L'accaduto non è passato inosservato e grazie alle indagini portate avanti dal comando di polizia municipale sono stati individuati due giovani. Sono stati denunciati per danneggiamento e furto aggravato dalla procura dei minori. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Maragnelli, che ha sostenuto che non avendo nulla di meglio da fare, i due minorenni, confidando nell'oscurità della notte, alcune settimane fa hanno preso a calci e portato via questo giochino per bambini installato nell'area giochi per bimbi del Parco Presentini. L'accaduto non è passato inosservato e grazie alle indagini prontamente condotte dal comando di polizia municipale sono stati individuati i due minorenni responsabili del fattaccio, con le famiglie che si sono rese prontamente disponibili al risarcimento del danno. E chiudiamo il notiziario di oggi con una notizia proveniente da Cortona. Al via una nuova edizione di pillole per genitori quasi perfetti, il ciclo di incontri con esperti dedicato a tutte le famiglie, organizzato da Polis nell'ambito delle attività educative e dei servizi di infanzia dell'amministrazione comunale di Cortona. Tutti gli appuntamenti si tengono al Nido Il Castello, in via 25 Aprile a Camucia, dalle ore 18 alle ore 19. Il primo è in programma per domani, mercoledì 18 dicembre, con la pediatra Laura Fedeli, dal titolo Leggere è un gioco da bambini. Un momento per condividere l'importanza della lettura come forma di accudimento nei primi 1.000 giorni di vita. Seguirà il 23 gennaio 2025, Circolo della Sicurezza, l'importanza della relazione affettiva e della responsabilità genitoriale per la crescita dei bambini, con le psicologhe Giulia Franchini e Chiara Castracani. Il 20 febbraio si terrà l'incontro Giocare con le parole, per facilitare lo scambio in linguaggio nei bambini con la logopedista Nila Brandi. Un altro ciclo di incontri di supporto alla genitorialità, essere genitori che avventura, si terranno il 18 marzo, il 22 aprile e il 20 maggio con lo psicologo Nicola Fusco. Novità di questa edizione sarà il corso di educazione sanitaria dedicato alla disostruzione pediatrica, ovvero sia la manovra che permette di evitare il soffocamento da bolo alimentare che sarà tenuto dal centro di alta formazione Hands for Life il 10 giugno. Tutti gli appuntamenti sono aperti ai genitori, anche a coloro che non hanno figli iscritti ai nidi d'infanzia. Voglio ringraziare tutti gli esperti che si alterneranno in questi incontri e la cooperativa Polis per aver organizzato un programma di grande utilità per le famiglie, dichiara l'assessore all'istruzione del Comune di Cortona Silvia Spensierati. Tutti i genitori sanno bene quanto sia importante il ruolo che interpretano tutti i giorni. Con questi incontri cerchiamo di aprire un dialogo con le persone che stanno cimentandosi in questa sfida. E anche per oggi è davvero tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 18 dicembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti quanti voi!
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Incontri, buongiorno. Venga il Natale della pace dove è spalancato il sepolcro della violenza e della guerra, sempre dall'omelia del Cardinal Zuppi in occasione della preghiera per la pace nel mondo. È un sogno di Natale per ingenui cercare la pace? No, è follia piuttosto credere di giocare con la guerra. Ed è ingenuità presuntuosa, mortifera dell'uomo che si può far Dio, pensare di dominare la guerra, vincere la guerra con la guerra. La guerra travolge anche chi la usa e anche il vincitore è uno sconfitto, diceva Don Primo Mazzolari. Se ci si salva solo assieme e ci si salva solo assieme, la pace è l'affare di tutti e tutti dobbiamo costruire l'arca che protegge dalla tempesta, della violenza, la nostra fragilissima vita. Gesù che aspettiamo è il vero arcobaleno di Dio che congiunge cielo e terra e getta ponti sugli abissi tra i continenti, diceva Papa Benedetto. E un pezzo di questo arcobaleno è nascosto in ogni uomo. Ognuno di noi lo può scoprire e regalare. L'Avvento ci invita a preparare quel giorno nel quale, come abbiamo ascoltato, molti popoli saliranno sul monte del Signore, ascolteranno la sua parola e decideranno di spezzare le loro spade e ne faranno degli aratri, delle loro lance ne faranno delle falci. Ho l'impressione che ci stiamo esercitando esattamente al contrario. Non impareranno più l'arte della guerra. Ecco perché Gesù scende dal cielo, entra nella nostra vita, sale sulla barca, la fragile barca della nostra umanità, dove siamo uniti nell'unico destino che Gesù fa suo e rende quella barca la nuova arca di Noè. Le onde rivelano la nostra debolezza, travolta dalla forza brutale della violenza che rende insignificante la vita di tutti. Credo che non riusciamo a immaginare cosa significa la tempesta distruttiva degli ordigni nucleari. Io faccio fatica a capire che cosa significa che in pochi attimi viene sommersa la vita di milioni di persone.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Amici sportivi, ben trovati all'ascolto. Nell'appuntamento di ieri abbiamo parlato della vittoria dell'Arezzo e dedicata all'intervista ad Emiliano Pattarello, l'autore dei 4 gol con i quali l'Arezzo ha sconfitto la Pianese per 4-2. Poi abbiamo parlato di Ternana e del mancato sorpasso sul Pescara, qualche piccola polemica sulla direzione di gara e poi del piccolo episodio, piccolo si fa per dire, ma increscioso episodio che ancora nessuno ha smentito, l'aggressione al presidente del Livorno Calcio, Chua. Oggi torneremo ancora sull'Arezzo perché mi sembra giusto condividere la soddisfazione di mister Troise per i 32 punti conquistati nel girone di andata e poi parleremo di quella che sarà la partita del fine settimana, cioè di domenica 22 per la Serie C Girone B, la clou, la prima di ritorno, cioè Pescara-Ternana. Sarà sicuramente una partita intensa, bellissima da vedere, con il pubblico delle grandi occasioni, ma parliamoci chiaro, qualsiasi risultato potrà scaturire da questa gara, nessuna conclusione veloce potrà essere tratta per quello che riguarda la vittoria del campionato, ancora un girone, quello di Serie C Girone B, lunghissimo, che può riservare tantissime sorprese, compresa quella della Virtus Entella che lì insegue a pochi passi, e l'Entella ha dimostrato tutto il suo valore imponendo appunto a Liberati il pareggio alla Ternana. È vero che ci sono stati degli episodi contestati, è vero tutto, però insomma, prima del Liberati la Ternana era in vetta alla classifica, doveva battere l'Entella, ma l'Entella era lì, quindi a due punti ad inseguire. Amici, adesso subito via la trasmissione con mister Troise.
C'è da essere molto soddisfatti, sono veramente contento per i ragazzi perché hanno raccolto, secondo me, non 3 punti ma 32 punti in ottica di quello che è stato un girone di andata e dove ti dà il quadro un po' più chiaro di quello che sei riuscito a fare anche nelle difficoltà, però allo stesso tempo bisogna avere adesso quella capacità di rimanere con i piedi per terra e essere ambiziosi da questa base di partenza. È un'ambizione che, su cui non ci siamo mai nascosti dalle dichiarazioni del presidente piuttosto che del sottoscritto piuttosto che del direttore, però allo stesso tempo bisogna, secondo me, rimanere equilibrati in quella che è la difficoltà di alzare questo rendimento in un campionato non scontato, di tante squadre molto equilibrate e di risultati non scontati. Detto questo, c'è un'altra opportunità mercoledì proprio per lavorare in questa direzione, perché la giochiamo in casa e ci vogliamo giocare le nostre carte, e al cospetto sappiamo di un avversario molto forte, però appunto dove poi nella partita secca può succedere di tutto.
Stasera direi, mister, per quello che si è potuto vedere e a differenza di altre volte, un approccio positivo, cattivo della squadra all'inizio dei due tempi che poi ha fatto la differenza, non so se è d'accordo.
Sono d'accordo, lo stiamo ricercando da dopo la partita contro il Perugia in casa, dove poi contro il Perugia del derby lì a Perugia in campionato, che si è sommata a diversi approcci. Se andiamo a ricordare la partita contro la Spal in casa, la partita contro l'Ascoli, abbiamo valutato questa condizione dove è fondamentale per noi partire forte, poi vai a rischiare qualcosa, vedi Lucca, no? Qualche ripartenza di troppo e qualche occasione concessa prima del nostro vantaggio. Oggi sono stati bravi, che comunque abbiamo lavorato su un discorso di palla persa, di rimanere in equilibrio, però deve essere questa l'attitudine, una squadra che va avanti, una squadra aggressiva che non ha nulla da perdere e deve ricercare continuamente la palla per poi andare ad attaccare l'avversario.
A Pattarello cosa ha detto? Mister, si ha detto qualcosa di particolare? Insomma, 4 gol sono una rarità, non sono mai banali, soprattutto per un giocatore che come lui stava attraversando un periodo complicato, no? Sotto molti aspetti.
No, al momento come sempre non dico niente ai giocatori, gli faccio i complimenti a lui come a tutta la squadra e sono contento, perché la dimostrazione che poi al di là di quelli che possono essere dei momenti difficili anche a livello individuale come l'ha avuto lui, nel momento in cui si rimane legati alla squadra, ad una mentalità, lì dentro cerchiamo comunque di essere autocritici, ma allo stesso tempo di isolarci dal fatto che non possiamo far felici tutti all'esterno. C'è sempre una condizione del calcio, ognuno ha le proprie valutazioni, giudizi, però se continuiamo su questa strada a rimanere compatti e a credere in quello che è un rendimento che può crescere, oggi è successo ad Emiliano, ma io sono convinto che anche altri calciatori hanno questa possibilità, allora possiamo dare continuità anche nel girone di ritorno.
Le chiedo anche, mister, quanto conta la Coppa, un po' me l'ha accennato prima, e che tipo di valutazioni tecniche farà, insomma, considerando questa partita e quella di Campobasso che ci sarà domenica prossima?
Una partita secondo me che va isolata, da domani ci penserò, comunque va isolata perché è una partita secca, si gioca sui 90 minuti, eventuali supplementari, dobbiamo valutare il discorso del recupero, dobbiamo valutare tantissime cose, quindi l'andrò ad isolare in quella che è una condizione appunto di competizione, con una posta in palio secondo me importantissima, perché al di là di quello che può, percorso che ti può dare la vittoria della Coppa Italia, deve essere anche motivo di ambizione proprio storico, la giochiamo in casa e quindi ce la vogliamo giocare a meglio. Dopodiché, come accennavo ieri, c'è da recuperare le energie, perché 3 partite in una settimana non sono semplici, ma ci penseremo da giovedì mattina per andare ad affrontare al meglio l'ultima tappa, la prima di ritorno prima della sosta.
L'intervista era di Andrea Avato a Mister Troisi, che ha parlato anche dell'impegno di Coppa contro il Trapani. Bene, adesso parliamo della trasferta del Pescara in quel di Campobasso al cospetto di Mister Braia. Ascoltiamoci un brano di un'intervista con Mister Baldini realizzata da Rete 8 Pescara, che dice: sono orgoglioso di questi ragazzi.
Chiedo se è contento per come il Pescara ha trasformato la partita nel secondo tempo, rammaricato per aver perso i 3 punti un po' come con la Torres in quei secondi finali.
Noi dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto, perché se continuiamo a cercare il pelo nell'uovo saremo una squadra che avrà da soffrire molto. Noi siamo una squadra che ci ha messo il cuore, ha ribaltato la partita, abbiamo trovato delle geometrie che ci hanno permesso di far venire fuori certi valori, abbiamo ribaltato un gol che non era facile ribaltare perché loro erano in palla, erano una squadra che sul piano fisico ci stava impegnando, perché lottavano, non si arrendevano. Peccato, oramai eravamo alla fine, però se lo hanno raggiunto penso che bisogna accettarlo e basta.
La partita, pronti via, Campobasso avanti per un infortunio del Pescara, poi il Pescara è stata bravissima a prendere piano piano campo e con le sue nuove idee nel secondo tempo a portarsi in vantaggio. Su quell'azione che ha generato il pari poi di Nardo, probabilmente è inciso il dolore che aveva Valzani al ginocchio?
Questo non te lo so dire se è inciso il dolore di Valzani.
Visto che non ha fatto il solito Valzani.
Non te lo so dire perché dovrei rivedere. So solo che certi risultati sono così e bisogna accettarli. Quello che a me mi sarebbe dato fastidio, venire qui e non riuscire a perdere un'altra partita, mi avrebbe dato molto fastidio, perché voleva dire che la sconfitta di sabato, la sconfitta sarebbe stata pesante. Invece siamo riusciti a ribaltare il risultato. Poi qui a Campobasso ci può stare anche di finire 2-2.
40 punti alla fine del girone d'andata, me lo fa un bilancio Baldini?
Che i ragazzi sono stati stupendi, sono stati bravissimi, hanno fatto un qualcosa di straordinario che nessuno se lo aspettava. Se noi riusciamo a fare altri 40, 40, con 80 punti penso abbiamo molte chance di andare in Serie B.
Le chiedo su Dagasso, perché è uscito un po' claudicante, solo crampi, quindi nessuno.
Meno male che sei crampi.
L'ultima da parte mia prima della domanda da studio, Baldini, Davide Merola da attaccante centrale, lei lo ha pungolato bene perché è entrato con quello che è il piglio che vuole vedere un allenatore. Le chiedo, un'opzione per il futuro del Pescara da numero 9?
No, guarda, non è un'opzione.
Nel ruolo.
Se entra, fa due gol, è uno che ne aveva già fatti quattro, lui e Ferraris, dobbiamo dare atto che questo ragazzo, se lo tieni lì, è uno in grado di avere una percentuale molto alta, e quindi dobbiamo vederlo in quel ruolo, perché abbiamo bisogno di trasformare tutto questo gioco che facciamo anche in gol.
Vorrei chiedere al mister se secondo il suo punto di vista ha inciso più sul primo tempo del Pescara, non fatto bene, l'atteggiamento tattico del Campobasso o il gol preso dopo tre minuti, che chiaramente un po' ti condiziona.
A chiede Fabio Ferraresi se il primo tempo non bello del Pescara è frutto dell'atteggiamento tattico del Campobasso che si è presentato con la linea 4, oppure quel gol preso a freddo con un errore che vi ha condizionato.
Tutte e due le cose, abbiamo preso questo gol pronti via, purtroppo sono cose che capitano, c'è stato abbiamo letto male questa situazione, ci sta, e niente, poi loro avevano preparato bene la partita, era difficile trovare degli sbocchi in avanti, invece nella seconda parte di gara, con l'incisività che ha portato Merola come punta centrale, ha messo in apprensione la loro linea difensiva e tutto il centrocampo ha cominciato a respirare e a giocare palloni più efficaci rispetto al primo tempo.
Complimenti agli amici di Rete 8 per la professionalità con la quale realizzano queste interviste e questi servizi. Per la cronaca, infine, dico che il Pescara, nella prima giornata del campionato di Serie C, Girone B, era uscito vittorioso da Liberati per 2-1. Bene amici, è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 17 dicembre 2024. Al mattino possibili banchi di nebbia o presenza di nubi basse alternate a qualche schiarita, congelate su pianura e fondovalle. Per il resto del giorno alternanza tra annuvolamenti bassi, talvolta consistenti, e temporanee schiarite. Massime stazionarie o lieve diminuzione, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
In questa puntata parleremo di diverticolite del colon. Innanzitutto chiariamo che cos'è la diverticolite. La diverticolite è una patologia gastrointestinale che si verifica quando i diverticoli si infiammano. Questi ultimi, più precisamente, sono delle piccole sacche o estroflessioni che possono formarsi nella parete intestinale all'altezza del colon. La loro presenza è un fatto comune, specialmente con l'avanzare dell'età, e non causa problemi a meno che non si infiammino. La loro infiammazione è causata dalla proliferazione di alcuni ceppi batterici, oppure si verifica quando si produce un piccolo strappo nella sottile parete del diverticolo, noto anche come microperforazione. Queste piccole sacche vengono bucate, dando origine ai sintomi tipici della patologia. Come accennato in precedenza, i diverticoli sono delle estroflessioni della parete intestinale a livello del colon, colpiscono soprattutto la parte sinistra del colon, ossia quella discendente, hanno delle dimensioni che vanno dai 3 ai 10 mm, raggiungono raramente un diametro superiore ai 4 cm e nella maggior parte dei casi non sviluppano alcuna sintomatologia. E in questo caso, quando ci troviamo di fronte alla presenza di diverticolo e in assenza di sintomi, parliamo di diverticolosi. Diverticolite, ripeto, è quando invece il diverticolo si infiamma. Circa il 20% dei pazienti che hanno diverticoli manifestano sintomi. Sintomi che sono dolore addominale e meteorismo, cioè sensazione di pancia gonfia. In queste circostanze, qualora non si presentino altre condizioni patologiche, si parla di malattia diverticolare sintomatica non complicata. Mentre la diverticolosi è asintomatica, la diverticolite si accompagna solitamente, ad una sintomatologia che include gonfiore, dolori addominali, cambiamento nella regolarità intestinale. Il sintomo più comune della diverticolite è il dolore. Questo è localizzato nella parte inferiore dell'addome, più frequentemente a sinistra, e può irradiarsi provocando mal di schiena. Altri sintomi che possono insorgere sono soprattutto febbre, stipsi o diarrea, nausea, vomito, inappetenza. La diverticolite, come detto, è causata dalla infiammazione dei diverticoli. La loro presenza sintomatica diventa sempre più comune con l'invecchiamento e infatti il 65% delle persone che hanno più di 65 anni presentano dei diverticoli. Le cause della diverticolite sono multifattoriali e non del tutto note. Alcune ricerche hanno suggerito una correlazione del problema con alcuni fattori di rischio, quali un'alimentazione povera di fibre alimentari, un elevato consumo di carne rossa, una familiarità, uno stile di vita sedentario, l'obesità e l'assunzione di farmaci antinfiammatori, quei farmaci comunemente usati per i dolori come aspirina, brufen, voltaren e così via. Le alterazioni della mobilità del colon possono causare l'aumento della pressione nell'umintestinale e questa condizione porta alla estrusione della mucosa nei punti più deboli della tonaca muscolare, ossia le vasi adiacenti ai vasi sanguigni intramurali. La diverticolosi può dar luogo a complicanze in caso di perforazione della parete del diverticolo. Se la perforazione non è limitata, si possono infatti formare ascessi all'interno dell'addome fino ad arrivare alla peritonite batterica, ossia all'infiammazione del peritoneo, e in questo caso è una condizione molto pericolosa ed è necessario un trattamento chirurgico urgente. Un'altra possibile complicanza della malattia diverticolare può essere il sanguinamento dei piccoli vasi sanguigni del colon che si manifesta con presenza di sangue nelle feci. Sangue che può essere rosso vivo o rosso più scuro. Il sanguinamento diverticolare riguarda il 10-15% dei pazienti ed è indolore. Se nel 75% dei casi l'emorragia cessa spontaneamente, nei restanti rende necessario un intervento in endoscopia. I soggetti colpiti da sanguinamento diverticolare sono più esposti alla possibilità di nuovi episodi emorragici e il rischio di tumore al colon retto nel breve periodo risulta aumentato. L'esame diagnostico più indicato in caso di diverticolite è la colonoscopia. Nel corso di questo trattamento, il gastroenterologo endoscopista può guardare direttamente all'interno del colon osservando il numero delle estroflessioni e la loro localizzazione. Di base nella diverticolite è raccomandata una cucina magra a basso contenuto di grassi, quindi bisogna limitare il consumo di alcolici e superalcolici perché irritanti, latte, bibite gassate zuccherine, tè e caffè in grande quantità, cacao, spezie piccanti, insaccati e noccioline. Per quanto riguarda la frutta e la verdura, sono necessari alcuni distinguo. Va evitata la verdura con fibre dure e filamentose, come ad esempio finocchi e fagiolini. Deve essere inoltre evitata la frutta con semi, come fragole, uva, kiwi e anguria. E quindi cosa mangiare? Bisogna, i pazienti affetti da diverticolite devono prevedere una serie di accorgimenti e rimedi per evitare la stipsi. Si consiglia quindi di seguire una dieta ricca di fibre. Deve essere consistente questo apporto alimentare in frutta, verdura, cereali integrati ed un adeguato quantitativo di acqua al fine di ammorbidire ulteriormente le feci. La durata media della diverticolite è compresa fra i 7 e i 15 giorni. Va comunque specificato che questi tempi sono indicativi e possono variare anche in caso di possibili complicanze e dal modo in cui i sintomi arrivano a risoluzione.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.